Prestinco innanzitutto è una località che dista circa 3-4 km dalla città di Brindisi. In questo borgo si è riattivato il CIE di Prestinco sin dallo scorso ottobre, dai primi giorni di ottobre. È importante sapere che il CIE di Prestinco non è la prima volta che è in attività, ma fino allo scorso 2012 eseguiva la sua attività di centro di identificazione ed espulsione, fino a quando appunto i reclusi l'hanno reso inagibile attraverso delle rivolte, delle ribellioni dall'interno. Questo fu il motivo per cui Mantovano, che allora era sottosegretario dell'interno, dichiarò la chiusura e la ristrutturazione del CIE di Prestinco, promettendo dei miglioramenti nell'ambito securitario e protettivo della struttura. Tornando al 2015, è importante sapere una cosa molto curiosa, ovvero che prima che riaprisse il CIE di Prestinco, nello scorso ottobre, sempre nello stesso mese, c'è stata una manifestazione, una specie di parata, di corteino, inscenato dalla cooperativa Auxilium, che sappiamo essere la cooperativa che gestisce il CIE di Prestinco, oltre a gestirne altri in tutta Italia. Questa manifestazione, che si è tenuta giusto 3-4 giorni prima della riapertura del CIE di Brindisi, era dedicata, tra virgolette, alla memoria e alla commemorazione dei morti di Lampedusa, la cosiddetta giornata dell'accoglienza. In questa giornata appunto non si è fatto altro che inscenare una farsa proprio attraverso Auxilium, gestore di un lager, che attraverso ideali e una retorica di tolleranza, di rispetto, di apertura agli immigrati, si è voluto mettere in evidenza il lavoro di accoglienza che fanno, che poi in realtà non è altro che repressione nei confronti dei cosiddetti senza documenti. Di Prestinco, come altre strutture detentive in tutta Italia e in tutta Europa, è ben defilata dall'attenzione dei centri abitati. È proprio disperso nelle campagne, sconfinato tra gli alberi di olive, tra le terre coltivate, proprio per permettere e migliorare l'isolamento e la non percezione del lager per immigrati, nascondendolo appunto agli occhi e all'attenzione della città, della gente che ci vive intorno. Il CIE di Prestinco si affianca precisamente al CARA ed è diviso in tre sezioni che in tutto possono ospitare circa 84 detenuti. Sappiamo che ogni sezione può accogliere un massimo di 25 circa detenuti, ma non è mai completamente piena la struttura CIE. Dal 2012 al 2015 si sono sicuramente realizzati dei lavori di miglioramento della struttura in senso repressivo e securitario. Ogni sezione ha un orticello, contiene un orticello che è delimitato da una gabbia. L'orticello consiste in una vera e propria gabbia per uccelli, possiamo dire, anche perché la parte di sopra è recintata dalla stessa gabbia. Sappiamo che gli operatori che operano dentro il CIE, gli operatori di Auxilium, forniscono il cibo giornalmente ai detenuti attraverso dei portoncini, degli spioncini, e quindi non si permettono di entrare nelle stanze. Io oserei dire che questo è anche un gesto umiliante, dal momento che quella struttura fa sì che il cibo viene offerto all'immigrato dentro come se questi fossero delle bestie da zoo, insomma. Cooperativa Auxilium, che è una cooperativa sociale legata al mondo cattolico. È stata fondata in Basilicata, precisamente a Senise, provincia di Potenza. L'attuale presidente è Pietro Fiorazzo. All'inizio è nata gestendo servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, e poi negli ultimi anni si è buttata, diciamo, nel business della gestione dei immigrati del mondo. Diciamo che il CIE di Brindisi come struttura è affiancato anche al CARA, è sempre gestito, entrambe le strutture sono gestite sempre da Auxilium, la quale cooperativa gestisce anche il CARA di Bari per quanto riguarda la Puglia, e poi anche il CARA e il CIE di Caltanissetta Grande del Lago.
oltre al CARA di Castelnuovo di Porto a Roma, quindi c'è un ampio raggio di gestione di questi centri, sia CARA che CIE, e poi gestisce anche diversi SPRAR, che sarebbero il sistema di protezione per i richiedenti asilo rifugiati. E in passato ha gestito anche il CIE di Ponte Galeria, prima che poi passasse come gestione all'attuale società.
Insomma, c'è qualcuno ha deciso di rompere l'isolamento, perché cioè, fino a un certo punto ci sono riusciti a isolare completamente la situazione all'interno del CIE, attraverso il fatto che sia ben lontano dalla città, che sia ben delimitato. Ma da un momento all'altro, appena dopo la notizia della riapertura, qualcuno ha deciso di portare un incoraggiamento e solidarietà alla ribellione di chi eventualmente vuole dare fine a queste strutture, proprio comunicando con i ragazzi e le ragazze all'interno.
Negli interventi realizzati fino da quando il CIE di Brindisi ha riaperto, possiamo ricordare che gli interventi all'inizio hanno mirato da un lato a rompere l'isolamento fisico di questa struttura e l'isolamento in cui erano anche relegati i reclusi. Perché possiamo dire che rispetto ad altri CIE ha un'anomalia, nel senso che i finestroni delle prestazioni, i finestroni delle celle si affacciano sulla aperta campagna, quindi abbiamo notato che passando accanto al CIE, alla struttura, si poteva anche, richiamando la struttura dall'interno, si poteva anche dialogare con gli reclusi. Infatti i primi interventi, i primi saluti portati a questa gente sono stati proprio in questo senso: si è riuscito a chiacchierare, a scambiarsi i numeri di telefono, e poi appunto si è attivato una corrispondenza telefonica con cui si riusciva anche a sentirsi, a fare uscire un po' le voci dall'interno, uscire un po' di notizie. L'esistenza di questo CIE è passata abbastanza inosservata a partire da ottobre. Anche messa in moto sia la solita, diciamo, lavoro di controinformazione in città, perché il CIE, oltre al CIE, noi come compagni comunque ci troviamo quasi tutti a vivere a Lecce, quindi l'informazione, la controinformazione si è sviluppata sia a Lecce anche a Brindisi in città, e poi si è pensato di fare degli interventi precisi riguardo ad alcuni degli enti gestori che mandano avanti e permettono l'esistenza di questi centri, perché come sempre abbiamo cercato di ricordare, queste strutture non sono solo le quattro mura che delimitano la struttura fisica, ma sono anche tutto l'indotto che ne rende possibile il funzionamento, a partire da chi fornisce il cibo, a chi collabora alla deportazione. E a questo proposito, nel corso del tempo abbiamo saputo ad esempio dalla stampa che ad ottobre c'è stata un'escursione di massa verso la Tunisia ed è stata gestita dalla Mistral Air, che è la compagnia aerea delle poste italiane. E questo ha permesso di poter portare un intervento anche in città, perché come sappiamo le poste e gli uffici postali sono presenti in tutte le città, quindi ad esempio da novembre si è avviato una presenza a Lecce critica e di controinformazione rispetto a questo ruolo. Dato anche la DISA, che è un grosso colosso della ristorazione a livello nazionale. La DISA nasce come ditta che si occupa di ristorazione, nasce a Bari, però ormai è ramificata in tutta Italia e oltre a gestire i CIE gestisce anche molte istituzioni, dagli ospedali alle questure, alle prefetture, alle università, alle mense universitarie e alle mense degli ospedali. E infatti, oltre a gestire il CIE di Brindisi, sappiamo che la DISA gestisce anche il CIE di Torino, e difatti anche a Torino abbiamo letto che ci sono stati gli interventi di continuazione riguardo a questa attività e a questi in città a Lecce, dal momento che la DISA, oltre a gestire il CIE di Brindisi, gestisce anche la mensa universitaria di Lecce, e anche in questo caso ci sono stati una serie di interventi di controinformazione con volantini e manifesti nelle varie mense dell'università leccese, quindi anche lì un tentativo di rompere il silenzio riguardo al CIE di Brindisi e sono dei momenti in cui si fa sempre informazione, ma si indica anche un complice preciso di chi permette l'esistenza di questi lager. E questo ci porta anche a considerare il fatto che un intervento del genere è possibile effettuare non solo nelle città in cui esistono PCE, ma anche in ogni città dove magari c'è un gruppo di sanitari, un gruppo che ritiene che sente il problema dell'esistenza di questo tipo di protezione, può pensare di intervenire anche in questo senso, facendo controinformazione, perché come possiamo sapere gli uffici postali delle poste sono in tutte le città italiane, e questo permette di essere solidari anche a chi magari è lontano fisicamente da
chi احكيلي على ناس زمان احكيلي على فليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيت.
Passando invece all'aspetto della repressione, possiamo dire che non ha aspettato molto per farsi sentire. Già da appena arrivata la notizia della riapertura del CIE di Brindisi, qualcuno ha pensato bene che sarebbe stato il caso di iniziare, magari con una certa costanza, a portare la propria solidarietà, il proprio saluto, in modo che scaldasse un attimo gli umori, gli animi dei detenuti all'interno, isolati dentro la struttura. Ci sono stati dei ripetuti saluti, che la maggior parte dei quali sono stati seguiti da fermi in questura. Già dal secondo saluto c'è stato a seguire un fermo di polizia in questura, nella questura di Brindisi, della durata di 8 ore, e possiamo dire che è stato più o meno lo stesso per quello della settimana successiva e per alcuni altri saluti a seguire. Questi sono dei chiari tentativi per scoraggiare e per interrompere la solidarietà e, dal punto di vista pratico, la comunicazione tra la solidarietà, i solidari fuori e i detenuti all'interno. Una comunicazione che è di vitale importanza non solo per capire cosa succede all'interno, non semplicemente per questo, voglio dire, ma anche per incoraggiare, migliorare e stimolare l'organizzazione è una collaborazione tra dentro e fuori, capendo attraverso confronti quanto sia importante non solo dare voce, ma anche rendere noto quello che sta succedendo dentro, in modo tale che ci possa essere un'organizzazione conflittuale abbastanza decisa, determinata ed efficace. Anche per questo, appunto, attraverso tentativi ridicoli del giornalismo provinciale, si è cercato di alzare un clima teso per il fatto che qualcuno, attraverso un numero di telefono, come i solidali appunto, cercasse appunto di tenersi in vivo contatto con i detenuti dentro. Come si è saputo la settimana scorsa o poco più, a questi tentativi di repressione, poi cioè fermi di questure e denunce, è seguito qualcosa di un attimo più pesante. Ci sono stati dei fuori di via per lo stesso obiettivo, inizialmente a 5 dei nostri compagni, poi sono diventati 20, e a seguire, proprio dopo l'ultimo saluto, c'è stata la notizia di 3 arresti domiciliari a 3 dei nostri compagni, che hanno steso uno striscione di solidarietà con un numero di telefono appunto per cercare di mantenere vivo il contatto tra noi e loro fuori. 3 compagni con arresti domiciliari che poi in 2 giorni sono stati trasformati in obbligo di dimora con restrizioni notturne. Un minimo di solidarietà già si è fatto sentire in città, sempre attraverso delle iniziative, per ribadire che non saranno questi scellerati tentativi a scoraggiare la voglia di portare la propria solidarietà ai detenuti dentro.
A questo punto possiamo fare anche uno sguardo più generale, più allargato, all'intera regione Puglia, perché il CIE di Brindisi, a nostro avviso, si colloca all'interno di un quadro più generale su cui stanno lavorando rispetto alla gestione dei flussi migratori, perché da un po' di mesi che la comunità europea sta richiedendo all'Italia di avere una maggiore efficacia nell'identificazione degli immigrati sbarcati sulle coste, sulle nostre coste. A questo proposito, quello che la comunità europea lamenta, quello rispetto all'Italia, è che l'Italia, l'intervento italiano non è abbastanza efficace nell'identificare e selezionare gli immigrati nell'imminenza degli sbarchi. E a questo proposito sta richiedendo da un po' di mesi la creazione di quelli che chiamano, che quelli nel gergo burocratico vengono definiti per il momento hotspot, proprio con un gergo di gestione merci. Da quello che ne sappiamo fino adesso, di hotspot ne sono già attivi due in Sicilia, ossia Lampedusa, che è quello che è stato creato all'interno di quello che era il centro di un'accoglienza, e un altro a Trapani, l'ex Sicilia di Trapani. E nei progetti della comunità europea e quindi anche del governo italiano c'è la creazione di un hotspot a Taranto, che però formalizzerebbe quello che in realtà già sta avvenendo, nel senso che gli sbarchi da un po' di tempo, gli immigrati che vengono intercettati dai pattugliamenti navali del Mar Mediterraneo, sia quelli che vengono salvati da possibili, quelli che vengono salvati da possibili naufragi, ma comunque quelli che comunque vengono intercettati e dirottati sulle coste italiane dalle navi militari, vengono una parte sbarcano in Sicilia, una parte da un po' di mesi sbarcano anche a Taranto, e attualmente nel porto di Taranto sono già attivi degli autobus, e con questi autobus poi vengono smistati fra i vari CIE e CARA. Quello che la comunità europea chiede è che in questi hotspot dovrebbero già essere effettuata una prima selezione fra quelli che nel gergo burocratico vengono definiti migranti economici e che non avrebbero diritto a restare in Italia, ma sono considerati clandestini, e invece quelli, gli immigrati che avrebbero diritto a chiedere protezione umanitaria, essere riconosciuti come profughi, e che sarebbero poi dirottati verso i CARA e poi verso i progetti Strara. A Taranto questo sta avvenendo, però diciamo che ancora non è formalizzato, ma vorrebbero creare nelle loro intenzioni proprio un centro chiuso in cui fossero già prese lì le impronte digitali e il fotosegnalamento, e poi in modo che la gestione diciamo sia più razionale, più efficiente dal punto di vista burocratico. E quindi possiamo anche ipotizzare che il CIE di Brindisi diventerebbe un anello di questa catena: hotspot di Taranto, CIE di Brindisi e potenzialmente aeroporto Papola di Brindisi per le deportazioni. Sempre in questo quadro abbiamo già visto che ad esempio il CARA di Bari, che attualmente è abbastanza grosso come capienza, è già stato trasformato in hub regionale, ossia allo stato di Taranto gli immigrati passerebbero in questo CARA, poi da qui dopo poco tempo sarebbero smistati nei vari progetti di accoglienza dei residenti.
In conclusione, crediamo sia necessario lanciare l'invito a tre giornate, 18, 19 e 20 febbraio, dedicate alla lotta contro le frontiere, così almeno abbiamo voluto intitolarla. Tre giorni che sono importanti per realizzarsi di discussioni, iniziative e innanzitutto un presidio davanti al CIE di Brindisi Restinco, che è anche una buona e massiccia risposta ai tentativi di repressione che si sono realizzati negli ultimi tempi. Riassumendo in breve come si terrà questa tre giorni, possiamo dire che nel giovedì 18 febbraio si darà spazio a una discussione riguardo alla militarizzazione del territorio e del controllo sociale, partendo insomma da un'analisi di come gli ultimi fatti di Parigi siano stati abbastanza strumentalizzati dallo Stato e dalla repressione proprio per spingere l'uso statale dell'emergenza e della paura e per giustificare le guerre sul fronte esterno e la guerra ai nemici interni. Poi venerdì 19 febbraio ci sarà una discussione sulla differenziazione degli immigrati e che cosa essa serve, considerando la partizione tra la distinzione tra clandestini, profughi, immigrati irregolari, immigrati richiedenti asilo. E a che cosa serve tutta questa differenziazione? Ai fini dell'esclusione, dell'espulsione, della discriminazione e della repressione in genere, insomma. E in ultima, sabato 20 febbraio ci sarà un presidio in solidarietà ai reclusi per la libertà di tutti e di tutte, per rispondere all'uso del CIE di Brindisi attraverso una risposta massiccia e a tutti i tentativi di repressione, di continuità, di esclusione che si sta realizzando lì all'interno. Quindi ribadisco, insomma, è importante venire in tante per i giorni del 18, del 19 e del 20 febbraio, per questi tre giorni dedicati alla lotta contro le frontiere e contro il CIE di Brindisi, Restinco in particolare. In a season of crime, I need to talk.